Quarta massima. Abbandonare totalmente se stesso nella provvidenza di Dio. Non c'è forse altra massima che più di questa aiuti a ottenere la pace del cuore e la costante serenità propria della vita del cristiano. Non ce n'è forse un'altra che, praticata con la semplicità e la generosità di cuore che richiede, rende più caro al Padre il discepolo di Gesù Cristo. Infatti, essa abbraccia un'intera confidenza in Dio e in Dio solo, un intero distacco da tutte le cose della terra che appaiono piacevoli, potenti e illustri, un tenero amore riservato tutto a Dio solo. Abbraccia una fede vivissima e certa che tutte le cose del mondo, piccole e grandi, stanno ugualmente nella mano del Padre che è nei cieli e agiscono soltanto come Egli dispone per raggiungere i suoi fini altissimi. Fede in un'infinita bontà, misericordia, liberalità e generosità di Dio Padre che tutto dispone per il bene di quelli che confidano in Lui. Questo vuol dire che i suoi doni, le sue finezze, le sue sollecitudini, le sue grazie sono proporzionate alla confidenza che hanno in lui i suoi amati figli. Non c'è nessun'altra massima che il Divino Maestro abbia raccomandato più di questa con le sue parole e con il suo esempio. Ecco il discorso che egli fece ai suoi discepoli per confortarli nelle persecuzioni che avrebbero subito da parte degli uomini. A voi, miei amici, dico: non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono far più nulla. Vi mostrerò invece chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete, voi valete più di molti passeri. Per questo io vi dico, non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi, non seminano e non mietono, non hanno ripostiglio né granaio e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete? Chi di voi, per quanto si affanni, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Se dunque non avete potere neanche per la più piccola cosa, perché vi affannate del resto? Guardate i gigli, come crescono, non filano, non tessano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca fede? Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l'animo in ansia. Di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Com'è completa questa istruzione del Divino Maestro sul modo con cui il suo fedele discepolo deve abbandonarsi nelle braccia amorose della Divina Provvidenza. Prima di tutto, il discepolo impara che è Gesù stesso il fondamento della sua totale e illimitata fiducia. Già dall'inizio del suo discorso Gesù dice che sta parlando ai suoi amici, e per amici egli non intende solo i perfetti, ma tutti i cristiani, e fa i cristiani gli stessi peccatori. Chiama i suoi amici quelli che lui ha trattato da amici, quelli a cui ha manifestato il Vangelo. Tutti, perciò, devono molto confortarsi, pensando che Gesù non ha rifiutato di chiamare amico neppure Giuda, quando gli veniva incontro per tradirlo. Basta dunque che uno creda in Gesù per avere in lui, oggetto della propria fede, un fondamento di fiducia illimitata nel Padre che è nei cieli, e questa fiducia non gli deve venir meno neppure per le sue stesse colpe. Impara poi che quanto è ragionevole abbandonarsi interamente nelle mani amorose di Dio, altrettanto è stolto confidare in se stesso. L'uomo è debolissimo e neppure in minima parte può alterare il corso che Dio ha stabilito per ciascuna cosa nell'universo. La sua prosperità, la sua esistenza sta tutta nelle mani di Dio e da queste mani non può sottrarlo qualunque cosa egli faccia in qualunque luogo vada, sia in cielo sia in terra. Impara ancora che, avendo delle ragioni così grandi per nutrire una confidenza illimitata nel Padre che è nei cieli, assolutamente non deve temere di abbandonare anche tutte le cose umane, di vendere i suoi beni, di darli ai poveri, di professare, cioè, la povertà effettiva. ma deve farlo per dedicarsi unicamente alle cose di Dio, per dedicare tutto se stesso a Dio, per cercare il suo regno e la sua giustizia, per sgombrare dal proprio cuore tutti gli affetti terreni. Lo deve fare, insomma, per seguire Cristo e stringersi alla beata nudità della sua croce, morendo su di essa alla terra e vivendo solo per il cielo, poiché dove sta il suo tesoro, lì sta anche il suo cuore. Impara che non gli è vietato domandare il necessario al suo Padre che è nei cieli, anche se gli è vietata l'ansia per le cose umane e gli è consigliato di abbandonarle. Deve domandarlo, però, dopo avergli chiesto il suo regno e la giustizia e in ordine ad essi. Davvero, allora, il pane quotidiano che domandiamo potrà sempre definirsi più che sostanziale, perché anch'esso è strumento di benedizione spirituale. Chiedete e vi sarà dato, dice in un altro passo il Divino Maestro, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi tra voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra, o se gli chiede un pesce darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Queste parole insegnano al cristiano a domandare al Padre con grande semplicità e confidenza tutte le cose e ad aprirgli tutti i desideri del proprio cuore. Lo deve fare però con l'unico desiderio che avvenga sempre ciò che Dio preferisce. In questo modo sempre egli otterrà un grande frutto con la sua preghiera, perché Dio la esaudirà. E nel caso chieda cose inutili o dannose, Dio correggerà la sua ignoranza e imperfezione, lo esaudirà dandogli altrettanti beni veri, cioè più di quanto domanda. Dio infatti è un padre che sa dare le cose buone ai suoi figli, mai le cose dannose. Impara che non gli è vietato compiere tutte le azioni con cui naturalmente si soddisfano i bisogni della vita. È la sollecitudine, l'ansietà che gli viene proibita. Essa lo rende inquieto per il desiderio di ciò che gli manca e così gli toglie la pace del cuore e la tranquillità caratteristica di quelli che si riposano in Dio. Per vedere la volontà di Dio nelle sue condizioni presenti e con semplicità e rendimento di grazie godere i beni che ha. È contrario invece all'abbandono nella divina provvidenza che gli si preoccupi e premediti l'avvenire, perché riguardo adesso il volere di Dio non è ancora noto e il cristiano non deve amare che il volere di Dio. Può amarlo godendo moderatamente e innocentemente i beni che attualmente ha, perché sono dati da Dio, ma non inquietandosi per quelli futuri, perché il Signore non ha ancora disposto di essi. Se ama la volontà del Signore, egli godrà della loro privazione, qualora essa disponga così, quanto della loro acquisizione. Infatti, dice ancora Gesù, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua malizia, cioè le macchie che la coscienza prende pensando agli interessi di oggi non siano aumentate anche con i pensieri del domani. In breve, il cristiano ha un segno certo per conoscere se manca la piena fiducia comandata dal Vangelo nella provvidente cura del Padre suo che è nei cieli. Esamini se stesso e veda se prova in cuore qualche preoccupazione circa i beni e i mali del mondo. Se è sempre pienamente tranquillo, pienamente riposato e disposto a tutto in ogni avvenimento, o se si sente crucciato e preoccupato di cose umane per il successo o l'insuccesso, delle quali soffre agitazione, e se, come uomo di poca fede, spera troppo e teme troppo, cioè vacilla continuamente. La perfezione della vita cristiana, dunque, è il proposito sempre rinnovato di volere in tutte le azioni della vita solo ciò che sta più a cuore a Dio ed è di sua maggior volontà. E la vita perfetta è la professione di rendere a Dio in tutti gli atti il maggior servizio possibile. Ne consegue che anche le azioni oneste che l'uomo compie per la conservazione della propria vita, anche il suo godere i doni di Dio con animo riconoscente, deve essere da lui fatto non per il suo bene presente o il suo piacere presente, ma solo perché è persuaso che nella circostanza in cui si trova, quella è la cosa più cara a Dio e perciò la più perfetta. Insomma, Il perfetto cristiano non fa alcun cambiamento per una sua soddisfazione presente, sia pure onesta in se stessa, ma solo per compiere ciò che è suo dovere e per essere più caro a Dio. Da questa massima deriva la stabilità del perfetto cristiano. Il cristiano non ama i cambiamenti. In qualunque condizione si trovi, per quanto umile e spregevole sia, e sprovvista di tutto ciò che gli uomini amano, vi rimane contento e lieto, senza pensare a cambiamento, se non conosce che Dio lo voglia. È proprio della gente del mondo non essere mai contenta dello stato in cui si trova. Gli uomini del mondo si fanno una continua guerra per occupare i posti migliori. La perfezione del cristiano, invece, richiede che sia contento in qualunque posto e che non si dia altro pensiero che di eseguire i doveri inerenti il proprio stato. Per lui tutto il mondo è la medesima cosa, perché egli sia caro al suo Dio che ritrova in ogni condizione. Questa costanza e stabilità del cristiano nella condizione in cui si trova forma degli uomini che conoscono a fondo il proprio stato e che lo amano e che ne sanno eseguire tutte le incombenze. E quanto è saggia nella caducità delle cose umane. Appunto per questo San Paolo la raccomandava caldamente ai Corinti. Ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Quanto alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa della presente necessità, di rimanere così. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei sciolto da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi, non fai peccato, e se la giovane prende marito, non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella carne, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli. Il tempo ormai si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, coloro che piangono come se non piangessero, e quelli che godono come se non godessero. Quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano del mondo come se non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo. Io vorrei vedervi senza preoccupazione. Il cristiano che ha queste regole per la sua condotta, con altrettanta facilità e serenità, sarà disposto a cambiare condizione quando gli si manifesti la volontà di Dio o quella dei suoi superiori che fanno le veci di Dio. Il suo animo sarà sempre fondato e conservato nello splendido stato di indifferenza che Sant'Ignazio raccomandava tanto e che pose come base dei suoi esercizi spirituali, cioè di tutta la vita spirituale. Questa indifferenza nasce non solo dal proposito di servire Dio, che è il fine per cui tutti sono creati, ma anche dal proposito di servirlo nel modo in cui Dio vuole essere servito da ciascuno di noi. Questo modo è il primo mezzo con cui si può ottenere quel grande fine. Infatti, se il cristiano desidera servire Dio secondo il modo prescrittogli da Dio e da Dio voluto, e non secondo il modo scelto da se stesso, giungerà ad essere indifferente nella sua libera volontà e non certo nella sua naturale inclinazione, alle quattro indicazioni seguenti, così bene distinte da Sant'Ignazio. Primo, alla salute e alla malattia. Secondo, alle ricchezze e ai comandi e alle miserie della vita. Terzo, all'onore o al disprezzo da parte del mondo. Quarto, a una vita lunga o una vita breve, o che si convenga abbreviare per le fatiche e i dolori. Esaminandosi di frequente per conoscere se sia davvero indifferente alla povertà, alla ricchezza, all'onore, al disprezzo, alla salute, alla malattia, alla lunga o breve vita, il discepolo di Cristo scoprirà il cammino da lui fatto nella strada della perfezione evangelica. Questa indifferenza a cui il fedele cristiano deve incessantemente tendere si può ricondurre ai tre seguenti punti. Primo, a qualunque incombenza gli venga affidata. Secondo, a qualunque luogo gli sia dato da abitare. Terzo, a qualunque stato di salute fisica egli abbia.